David Bidussa, la scomparsa di Carlo Ginzburg ci consente, pur nella grande tristezza che credo porti con sé per tutti coloro che lo hanno conosciuto, letto ed amato, una serie di considerazioni sul portato non solo suo di autore, di storico, ma anche sul suo atteggiamento intellettuale. Credo che sia un aspetto che David Bidussa possa e voglia approfondire.
Allora, sicuramente c'è un tratto personale, caratteriale, potrei dire quasi, che lo contraddistingue, e cioè appunto un elemento in cui Carlo Ginzburg ha avuto una vita accademica fantastica, ha avuto grande successo, è stato un intellettuale che ha coniato parole con cui noi oggi parliamo, e però non ha mai voluto, come dire, assumere la dimensione del maestro, ha avuto sempre voluto assumere la dimensione di uno che si fa delle domande inquiete, di uno che in un qualche modo sta accanto al suo lettore perché c'è una passione di saperne di più e di volerne saper di più. E io ho sempre trovato molto significativo che i suoi libri non siano mai una conclusione, siano in un qualche modo l'apertura di uno scenario di indagine, di domande, in cui tutti noi possiamo anche dire: benissimo, abbiamo fatto questo percorso insieme, ora proviamo magari a ritrovarci tra un po', io faccio delle riflessioni, magari vediamo se riesco a trovare degli indizi diversi. C'è una grande voglia, come dire, e una grande passione anche, a fare in modo che occuparsi di passato e occuparsi di presente non fosse dare la lezione col dito alzato, fosse magari fosse in alcuni momenti anche richiamare all'ordine del modo di fare.
Sì.
Però quel richiamo all'ordine non è un richiamo alla verità, cioè non diceva: io dico il vero.
Certamente.
Io ti chiedo di essere consapevole delle conseguenze di quello che stai affermando, del tipo di contraddizioni che ci sono, del fatto di non accontentarti dell'ultima risposta che trovi, ma di andare avanti, di tenere in un qualche modo l'intelligenza aperta e attenta. Da questo punto di vista ho una disponibilità all'apertura difficilmente riscontrabile in molti altri intellettuali oggi.
Certo. C'è un rapporto, quello fra verità e menzogna, che Ginzburg approfondì per tutta la vita e insomma in qualche modo lo attraversò, ma a cui dedicò, insieme con il metodo storico e anche l'approccio, come ci diceva David Bidussa, su cui si interrogava e su cui a volte interrogava anche i suoi contemporanei, si è concentrato soprattutto nella seconda parte della sua vita, della sua carriera. Vero o falso, no?
Allora, lì vero e falso è un tema enorme, lui lì l'ha detto più volte, c'è un debito anche umano con un grande storico che lui non ha avuto la fortuna di conoscere, perché è morto quando Carlo Ginzburg aveva 5 anni, cioè, quindi non ha, questo storico è Marc Bloch, e dove il tema delle false notizie non è mai la ricerca del vero e basta, è perché le persone credono alle false notizie. Che cosa ti dà la possibilità di non cadere nelle false notizie, non di andare a cercare la verità, ma quella di averci uno strumento appunto in mano che ti consente di smontare le versioni che ti arrivano, di coglierne anche gli elementi magari di vero che contengono, ma di non accettare il codice del vero in assoluto che propongono. In una delle ultime interviste che lui ha rilasciato, credo su Lucy nel 2023,
sì,
intitolata Fake News tra passato e futuro, a un certo punto a me che l'ho letta ha detto e ha comunicato una voglia di impegno fantastica, dove a un certo punto dice: molti anni fa mi è capitato di stare a un convegno a Parigi e dire che Google è un gigante stupido, nel senso che non impone le sue domande, siamo noi che dobbiamo imparare a formularle partendo dalla massa di dati che ci mette a disposizione. Da qui l'idea, aggiunge, di porre delle domande a caso, partendo da quello che tecnicamente viene definito un rumore da evitare e che può invece rivelarsi una ricchezza inaspettata, quando lui nei primi anni in cui ricerca e si occupa di eretici, il suo problema non è mai andare a cercare come questi credevano o cosa questi credevano, ma è cosa avevano letto o ascoltato per credere a ciò che credevano, le loro pratiche da dove nascevano in termini di consuetudini, di storie di vita, quindi di storie reali, non semplicemente di immaginario. L'immaginario è una conseguenza di come le persone vivono, delle parole che hanno ascoltato, delle opportunità che hanno avuto, come dire, delle curiosità che hanno. Era un modo, secondo me, molto aperto di dare dignità alle persone, di riconoscere dei percorsi, di porsi la domanda di come individuarli quei percorsi, di essere curiosi, di non essere supponenti, sì, come dire, di alzarsi la mattina e dire voglio saperne un po' più di lei, che secondo me è una grande medicina rispetto al fatto di avere la dimensione modesta di sapere alcune cose e di non sapere tutto.
Medicina contro la presunzione e il narcisismo, che è malattia molto diffusa, anche,
molto, molto profonda,
anche grazie alle tecnologie, no? Cioè, che hanno reso narcisisti anche le persone per bene, per dire una provocazione. Allora, sicuramente questo, e poi l'attenzione e la curiosità, come diceva David Bidussa, soprattutto a chi è diverso da noi, no? Perché sennò è troppo facile.
Sì, se no, come dire, non c'è curiosità. Cioè, perché ti devi andare a conoscere uno uguale a te? Ti conosci già, ti guardi allo specchio, ti basti.
Esattamente.
E allora però questo nasce dal fatto che tu non ti basti. Non sei sufficiente a te stesso. Devi sapere che qualsiasi cosa tu stai facendo la fai in forza del fatto che c'è qualcuno e qualcun altro diverso da te che concorre con te a creare la realtà. E quindi non lo guardi come, fra virgolette, per forza il nemico o l'antagonista. Poi magari potete essere su fronti opposti, per carità, cioè questo non è che toglie, però allo stesso tempo il fatto che anche quella figura abbia una sua storia, una sua personalità, ti deve fare delle domande sul perché, sì, che è anche un modo per conoscere se stessi, non solamente per conoscere e indagare in maniera poliziesca qualcun altro.
Ecco, l'analisi del presente, dell'altro, appunto la curiosità, l'interesse sempre manifestato fin dai suoi primi scritti da Carlo Ginzburg, si esercitava anche forse nel settore più difficile per un intellettuale e per qualunque persona al mondo, quello personale, della propria storia individuale e familiare, no? È capitato recentemente che anche tu, David, commentassi alcune sue riflessioni.
Allora, io quando ho letto, cioè, il tema penso di riferimento sia soprattutto al dialogo che lui, sì, ha con Vittorio Foa e al libro che lui fa con Vittorio Foa, in questo dialogo in cui sostanzialmente il problema non è andare a scoprire e dire delle cose che nessuno dice, ma è capire come si vive con ciò che si dice, quando lo si dice, che tipo di domande genera il fatto che si dica alcune cose non immediatamente, che passi molto tempo per riconoscerle. Allora, io penso che questo aspetto, in cui è sempre difficile, nessuno ha una biografia perfetta e nessuno è la vita esemplare, nessuno è un santo. Uh-huh. Allora, questa è una cosa che credo Carlo Ginzburg abbia avuto profondamente nel suo ultimo libro, quello intitolato Il vincolo della vergogna, quello che è uscito per Adelphi non più tardi di un anno fa, dove lui riflette sul suo rapporto col mondo ebraico, riflette su quello che sta accadendo intorno a Gaza, riflette sui silenzi. Allora, e riflette non nel senso di dire ho ragione, lui ne riflette perché il tema che mette in questione è le difficoltà che ciascuno ha. E quella dimensione che io ho trovato tantissimi anni fa nel dialogo che lui ha avuto nel libro che ha fatto insieme a Vittorio Foa, mi sembra che sia stato un aspetto costante di questo processo, per cui quando si affrontano questioni che ti riguardano personalmente non c'è nessun ritratto perfetto da costruire, cioè da costruire i luoghi dove tu usi con difficoltà le parole, i momenti o i temi o le questioni in cui le parole ti escono perché qualcuno ti obbliga a dirle, perché sennò tu avresti molta difficoltà a dirle. E quindi che sono la spia, avrebbe detto Carlo Ginzburg, indiziaria di qualcosa di sottofondo che vale la pena di essere indagato, che non è la verità, è appunto gli strati molteplici della personalità che ciascuno di noi ha al proprio interno. Nessuno è coerente, però può quel processo ti può aiutare a mettere sul tavolo le questioni che con difficoltà affronti, in una dimensione in cui conta molto il privato, il personale, certo, forse certo, più che il privato, ma dove non c'è niente di, appunto, di guardare la storia dal buco della serratura. Non è la curiosità morbosa, è la voglia di saperne di più.
E torniamo sempre, no, a questo leitmotiv che molti e molti di noi forse dovrebbero anche riscoprire. Sto pensando alla velocità con cui, per esempio, noi giornalisti approfondiamo fino a un certo punto, insomma, le questioni che invece meriterebbero più tempo, no? Perché nel discorso di Ginsburg c'era anche questo, insomma, la possibilità di lasciarsi dimentare certe riflessioni per poi riprenderle, magari confrontarsi, no?
C'era questo, ma dopodiché io penso che lui fosse anche consapevole che esiste un mestiere che ti impone, come dire, la immediatezza.
Certo.
Però quello che puoi fare in quell'immediatezza è lasciare dei margini di domanda.
Sì, di non risposto. Sì.
Di non risposto, di dire vale la pena di tornarci. Cioè, perché certo, questo, senza appunto dire c'ho la verità ma ora non riesco a dirla. No, vale la pena magari sforzarsi e trovarsi per trovarla, o per individuare i punti di passaggio, ecco, questa dimensione in cui l'elemento non vuole dire della collettività, ma della pluralità, mm-hmm, del trovarsi tra più voci, di non essere autosufficienti, è un'altra dimensione intellettuale molto importante che credo ci sia nella sua lezione.
E allora cercheremo di tenerla presente e ringraziamo davvero David Bidussa per questo ricordo, ma anche, insomma, per questo percorso che in qualche modo ci riporta alcune delle suggestioni più significative e anche dei, insomma, dei riferimenti che per noi possono essere utili davvero nella quotidianità. Lui stesso parlava di quotidianità proprio in quell'ultima intervista che David Bidussa ha appena citato per Lucy. Carlo Ginsburg, lo abbiamo ricordato quest'oggi così, grazie a David Bidussa come sempre.
Grazie a voi tantissimo.